tutta la dottrina antica era basata sul fatto che il nostro universo percettivo empirico fosse semplicemente una illusione e che tutto alla fine nascesse e finisse nel vuoto. Ma era necessario per gli esseri umani avere dei simboli che fossero riconducibili a delle stazioni di carattere generale che rendessero comprensibile questo universo di così difficile interpretazione ai nostri occhi grossolani. E allora, nell'Asia, furono così ipotizzate alcune teorie, che poi di fatto con piccoli cambiamenti sono simili in tutti i paesi dell'Asia che hanno studiato questo argomento. Ma noi massimamente studiamo la dottrina del Tibet, che naturalmente è in larga parte mutuata dall'India e anche dalle influenze cinesi. Ora, questo universo è ipotizzato essere composto di cinque elementi. Naturalmente, quando si parla di un elemento o di un movimento, non si parla mai solo e esclusivamente di quell'elemento, di quel movimento. È soltanto un simbolo, come noi, diciamo, non so, le penne del pavone per dire l'orgoglio nella nostra dottrina occidentale, ma invece le penne del pavone hanno un significato ben diverso nella dottrina tibetana, dove le penne del pavone sono usate come simbolo perché il pavone si nutre di veleni e trasforma questi veleni e che diventano dei colori che danno lucentezza alle sue piume. Perciò in qualche modo è simbolo di trasformazione, di grande alchimia mentale. Perciò, come vedete, uno stesso simbolo può avere due significati profondamente diversi. In ogni caso, tutto il nostro universo è ipotizzato essere riferibile a cinque movimenti in alcune dottrine a quattro movimenti, ma di fatto i movimenti sono cinque. Hanno delle leggere differenze anche questi, però fondamentalmente si tratta di elementi o movimenti in cui uno genera l'altro, in cui uno genera l'altro, e che naturalmente sono movimenti che hanno il potere di generare e mantenere la vita, ma hanno il potere anche di essere distrutti nel processo di risoluzione della morte. Questi elementi hanno nomi diversi, ciò che crea un po' di confusione, ma alcuni sono simili in ogni dottrina. Uno di questi elementi fondamentali è la terra, l'altro elemento è il fuoco, poi c'è un altro elemento alcuni definiscono vento, altri definiscono legno, altri definiscono aria, e naturalmente di fatto, come cercherò di spiegare, è la stessa cosa. E un altro elemento fondamentale è l'acqua, e un altro elemento, e lì ci sono differenze abbastanza importanti se non si conosce l'alchimia, è rappresentato da quello che noi chiamiamo in un termine che non esiste, etere o spazio, e che gli antichi cinesi chiamavano metallo. Comunque questi elementi sono uno genera l'altro. E come tale, adesso questo non è argomento di questa lezione, spiegarlo, e mantengono la vita in un processo che si chiama Sheng, di generazione, ma che può essere distrutto, e anzi deve essere distrutto e dissoluto nel momento della morte, tenendo conto che la morte e la vita sono due facce della stessa medaglia. Certo, noi che abbiamo questo tipo di concezione, di ideologia, di impostazione, di cristallizzazione, di paradigma, sembra molto difficile credere che la morte e la vita siano la stessa cosa. Però il principio fondamentale è che non esiste nessuna cosa che sia generata dal suo opposto. Perciò la morte genera la vita e la vita genera la morte. E questo lo vediamo tutti i giorni, solo che quando la morte interessa le piante che mangiamo, gli animali che mangiamo, altro non ha nessuna importanza. Quando invece interessa il nostro illusorio sé, allora sembra che sia la cosa più importante dell'universo. Comunque ognuno di questi elementi e movimenti ha una grandissima importanza e ha una sua, delle sue radici di natura che afferiscono alla mente di saggezza e alla mente del cuore. Quando il sistema è stabile, congruo e consistente, ogni elemento dà forza all'altro, viene condizionato dall'altro, ed è l'equilibrio fra questi elementi e sistemi sta una vita che è, diciamo, piena di salute e di tutte le qualità che la vita ha. Per esempio, la terra non vuol dire solo la terra. Voi sapete che la terra è l'elemento nel quale noi ci troviamo, nel quale siamo nati e nel quale moriamo, però noi non siamo veramente figli della terra, noi siamo figli dell'acqua. Quando noi nasciamo, la nostra consistenza è uguale a quella dell'acqua degli oceani. La cellula uovo fecondata ha circa 99% la composizione dell'acqua dell'oceano primitivo, e piano piano facciamo il viaggio che i nostri antenati hanno fatto dall'acqua verso la terra. E quando noi moriamo, la composizione nostra è simile alla terra umida, nella quale noi fatalmente finiremo. Questo lungo viaggio, sta tra due elementi contraddistinti, che sono appunto il momento della nascita, che noi non ricordiamo ma di grande sofferenza, e il momento della morte, che rappresenta appunto per noi occidentali il momento di sofferenza e di angoscia più grande, quando non siamo illuminati dal Dharma. In questi due intervalli c'è il viaggio, come già dissi, che caratterizza la nostra vita e che può essere un viaggio estremamente piacevole, carico di potenzialità e di benessere, può essere un viaggio estremamente disagevole e tutt'altro che piacevole. Tutto dipende appunto dall'atteggiamento mentale che noi abbiamo, dal tipo di prospettiva mentale che ci creiamo, di orizzonte mentale. In questa terra, voglio dire, è il punto dove noi stiamo, però in essa vi è un difetto fondamentale, perché per essere meramente generatrice deve essere umida, tanto è vero che noi ci chiamiamo esseri umani perché siamo nati dall'humus della terra. Perciò quella terra deve essere umida, però deve essere umida al punto giusto, perché se è troppo umida diventa un pantano, e se è troppo poco umida diventa secca e diventa un deserto. Perciò anche mentalmente la terra può diventare un pantano nel quale le tue gambe affondano e non riesci più a muoverti, oppure un deserto sabbioso o sassoso nel quale non trovi più ragione di esistere in questo mondo, dove non sei mai né di qua né di là, dove ti manca sempre una lira per fare 1 milione. L'elemento contraddistintivo di questa terra è la riflessione, una funzione fondamentale della nostra mente che può riflettere attraverso un processo che si chiama insight, un processo di introspezione che porta ovviamente alla riflessione e che fa sì che attraverso l'uso della mente di saggezza possiamo accettare e superare le grandi difficoltà che questa vita comporta e le grandi sfide che questa vita comporta. Purtroppo, quando quest'humus è troppo consistente, insorgono i due più grandi nemici, che sono le preoccupazioni e le rimuginazioni. Ora, nel momento della morte, quando comincia il processo della morte, perché il processo della morte non è un processo che avviene così. Come moriamo è un argomento di grandi studi e che non fa piacere a nessuno sentire. Io ogni volta che ho fatto lezioni su questo punto ho perso almeno 2/3 degli allievi, perché appunto nessuno vuole far sentire, può sentire discorsi sulla morte, anche se di fatto insieme alla vita è l'elemento più contraddistintivo della vita umana. E noi diciamo veramente non moriamo sin quando crescono nei maschi i peli al pube oppure nelle donne avviene il menarca, la prima mestruazione. Se si è geneticamente sani, in genere non si muore sino a quel momento. Da quel momento comincia un lento lavoro di morte. Alcune morti sono programmate. Noi moriamo come persone ogni giorno senza accorgercene, in un processo che si chiama apoptosi, e che è un processo in cui le nostre cellule vengono cambiate totalmente. Coloro che dicono: ma tu sei stata amata da un altro, sei stata toccata da un altro, sei stata baciata da un altro, non capiscono quello che dicono, perché entro 2 anni nessuna delle nostre cellule è quella che era prima. Siamo proprio delle persone completamente diverse. E quelle, siamo diversi perché le altre cellule sono morte. E quel processo noi non lo subiamo come unicum, ma lo subiamo costantemente nelle varie cellule che ci compongono. Non cambiamo praticamente solamente pochissime cellule, alcune cellule del sistema nervoso, molte cellule, scusate, del sistema nervoso, le cellule del cristallino e le cellule del muscolo cardiaco, ma le altre le cambiamo tutte. Ora, nel processo della morte, che per un fatto karmico non avviene nel momento stesso in cui moriamo, ma avviene nel momento che arriva una malattia della quale dobbiamo morire. E quella malattia può essere anche molto prima della morte. E quando moriamo avviene una dissoluzione che interessa i vari componenti. È che è basata su una serie di fattori interni ed esterni, di natura fisica e di natura mentale. Durante il processo compaiono una serie di visioni che sono estremamente importanti, ma sarebbe troppo lungo soffermarci su questo stamattina, ma forse Giovanni potrà dire qualche cosa se ha voglia di farlo, se no interverrò io. E comunque questo processo comincia una dissoluzione. Che cos'è una dissoluzione? Voi se siete, molti di voi sono giovani, molto giovani, e comunque sono molto più giovani di me. E un tempo, quando si vedevano i vecchi film, si vedevano delle scene di un film, si interrompevano queste scene e cominciava un'altra scena. Perché non è stato inventato un sistema che si chiama dissolvenza incrociata. Praticamente un'immagine si dissolve nell'altra che continua come se fosse l'immagine precedente. Questa dissolvenza incrociata non è altro che la dissoluzione, in cui la Terra, che è l'elemento sul quale noi abbiamo sempre vissuto, si dissolve, unifica all'elemento acqua. Questo elemento acqua non è un elemento qualsiasi, perché appunto voi sapete che noi siamo fatti d'acqua, in percentuali, come vi ho detto, molto diversi, ma anche quando siamo vecchi avere il 46% d'acqua non è cosa da niente. E del resto questo pianeta si chiama erroneamente Terra, perché dovrebbe essere chiamato acqua. Perché 2/3 di questo pianeta sono acqua, non sono terra, perciò dare il nome terra è proprio un'assurdità. Quest'acqua è l'elemento che più ci condiziona ed è un elemento, a differenza della terra, molto instabile. Anche la terra non è stabilissima, come voi sapete, ci sono movimenti della terra continui, si sposta la terra alla stessa velocità con cui crescono le nostre unghie, circa 2 cm, 2 cm l'anno. Però insomma è un movimento, anche quello, che poi diventa catastrofico nei terremoti. Ma l'acqua invece è sempre in movimento, non sta mai ferma, ed è l'elemento che fa sì che la nostra vita non sia sempre molto stabile. Scusate la digressione, ma tutti quelli che commettono questi femminicidi, per la maggior parte sono persone che appartengono all'acqua. Quest'acqua ha un elemento contraddistinto stabile, diciamo, che è quello della, come per la terra, la riflessione, è la volontà, ma una volontà molto settoriale, fatta per quello che alle persone che hanno questo elemento prevalente fa piacere, cioè io ho volontà, non so, di fare il calciatore, di imparare a giocare a carte, quello che sia, però una volontà che non è quasi mai finalizzata a condizioni di stabilità e di crescita. Purtroppo, come vi dissi, ogni elemento ha un elemento che appartiene alla mente di saggezza e un elemento che appartiene alla mente del cuore. Tutti e due elementi sono qualcosa che esiste e che va, con cui ci si deve confrontare e che deve essere in qualche modo contrastato. Nel caso dell'acqua, l'elemento più importante, che come dire, erano le rimuginazioni e le preoccupazioni, qui invece è la paura. È la paura massimamente di essere abbandonati, di essere soli. Naturalmente siamo tutti soli, chiunque fosse un po' saggio lo capirebbe, siamo soli massimamente davanti al dolore, davanti alla morte, e naturalmente siamo sempre soli. Siamo, diciamo, animali sociali, ma non toglie il fatto che siamo soli. Però ci sono persone che vivono questa paura in maniera terribile, perché sono stati in qualche modo lasciati soli quando erano piccoli, magari per la nascita di un fratello oppure per l'abbandono di un genitore, e che credono che solamente con il possesso di una persona, di una cosa, possano conservare la loro felicità. Tutto questo non è così, e naturalmente non è così nel processo della dissoluzione, in cui naturalmente viene distrutta prima la volontà di sopravvivere, e questa volontà è fondamentale. Più abbiamo volontà di sopravvivere, più abbiamo forza nell'unico vero medico che abbiamo a disposizione, che è la forza dell'azione. Quando manchiamo della volontà, naturalmente non abbiamo forza di reazione e di conseguenza la morte ci coglie molto rapidamente. In ogni caso, nel processo naturale in cui questo avviene, la riflessione, che è debole, non può contrastare assolutamente la paura. E la paura sorge prepotente, attraverso appunto tutte le manifestazioni della paura, che qui è inutile adesso ripetere, ma alcune sono importanti, tipo, non so, la tachicardia, la polipnea, cioè che si respira rapidamente e velocemente, la sudorazione, gli occhi sbarrati, insomma, quello che voi volete. E insieme naturalmente la dissoluzione porta un bel ingombro di altre emozioni, tipo rimuginazione, tipo preoccupazione, per cui in quel momento il processo avviene, non dimenticatevi che siamo soli, sì, sentiamo voci intorno, parafonie si chiamano, cioè come se avessimo le orecchie ripiene di cotone, sentiamo voci lontane. Però di fatto siamo soli, viviamo quel processo da soli. Ecco perché bisogna addestrarsi prima, altrimenti siamo proprio come avviene nelle allucinazioni che avvengono in questo momento, ci troviamo in un deserto sabbioso in cui affondiamo, capito? Ci troviamo ai lati di un fiume in cui inciampiamo e finiamo dentro l'acqua. E piano piano questo processo, che comincia a far sì che i liquidi vengano persi, naturalmente, i liquidi vengono persi, non si ha controllo degli sfinteri, si ha perdita di sangue dal naso, si ha perdita di vari liquidi, insomma, senza perdersi in aspetti macabri. Comunque a un certo punto avviene l'altra dissoluzione, una delle più importanti, che l'acqua si risolve nel fuoco. E il fuoco è importante perché il fuoco è quello che mantiene la nostra vita. La nostra vita è mantenuta dal calore e il calore è fuoco. Però il fuoco è l'elemento patologico del calore. Il calore è quello che ci contraddistingue. Noi siamo animali omeotermi, naturalmente, e manteniamo il calore corporeo. Pensate ai nostri poveri antenati, specialmente qui in Sardegna, che erano costretti, non perché fossero degli ubriaconi, a bere quantità di vino elevate, voi vi meraviglierete di questo, ma era l'unico alimento a basso costo. Perché noi possiamo vivere con scarso cibo, ma non vivere senza calorie. È una specie il nostro è un sistema che funziona solo se ha circa 1500 calorie al giorno e in qualche modo gliele devi dare. Se sei povero non gliele puoi fornire in cibo di qualità e invece il vino fornisce quantità di calorie molto elevato. E molti morivano di cirrosi epatica o di malattie legate all'alcolismo, non perché fossero veramente alcolisti, ma perché dovevano sopravvivere con questo calore. Quel calore è il calore corporeo, quello che noi produciamo fortunatamente adesso senza bisogno di essere ubriaconi per farlo, ma quel calore si può trasformare in fuoco. Il fuoco può dare le infiammazioni, tant'è vero che si chiama infiammazione perché vuol dire fiamma, no? E la fiamma è il fuoco. Però purtroppo non esiste solo quel fuoco fisico, quello per dire che dà la febbre, per esempio, quello che dà l'infiammazione, ma esiste anche il fuoco mentale. Il fuoco mentale è quello che, non controllato dall'acqua, non controllato da queste forze che lo tengono verso il basso, il fuoco deborda verso l'alto, dando appunto quello che si chiama fuoco mentale, che appunto sono scatti di rabbia, allucinazioni, atteggiamenti psicotici, stati, diciamo, mentali alterati di vario tipo. E questo fuoco è caratterizzato appunto dal fatto che ci sono febbri, il corpo è caldo e nel contempo è freddo, perché non dimenticate che l'acqua si sta risolvendo nel fuoco, e perciò ci sono tutti e due gli elementi, e uno sente come di stare per bruciare, perché a un certo punto, nella maggior parte del processo, si hanno febbri elevate o comunque all'interno del corpo il fuoco deborda, per cui la sensazione è quella di essere vicino a un fuoco che emana moltissime scintille che ti colpiscono e ti ustionano. A questo punto, voglio dire, questo fuoco si risolve nel vento o nell'aria, se voi preferite. E questa risoluzione del vento nell'aria è molto importante, perché man mano che si va avanti sempre più si perde l'elemento della fisicità, quello che ha contraddistinto fino a quel momento la nostra vita, perché noi siamo un corpo e purtroppo sperimentiamo nel corso della nostra esistenza che non c'è peggior prigione che il nostro corpo, e da cui è difficile scappare se noi riteniamo di essere soltanto un corpo. Ma, capito, non possiamo essere solo un corpo, perché ad esempio il Cartesio ha fatto un famoso esperimento, nell'esperimento mentale, voglio dire, di essere solo mente, riusciva ad essere solo mente senza il corpo, ma aveva cercato di essere solo corpo senza mente e non c'era mai riuscito, naturalmente. Ora, mano a mano, questa dissoluzione porta al fatto che viene distrutto a questo punto la cosa fondamentale dell'elemento vento, che è il coraggio. Perso il coraggio, naturalmente, si perde l'ultimo baluardo della forza di reazione, e nel contempo insorgono pensieri ossessivi, ripetitivi, parassiti, iterazioni incredibili, movimenti incontrollati del corpo, tutti questi movimenti delle mani, dei piedi, cloni di vario genere, insomma, inutile perdersi in cose. E sino a quando, voglio dire, si ha finalmente l'ultima dissoluzione nello spazio o nell'etere, si dice. Questa dissoluzione fa sì che questo corpo grossolano, questo corpo apparente che noi portiamo con noi dal momento che nasciamo in questo sperduto angolo dell'universo, in questo pianeta chiamato da noi Terra, questo corpo con il quale noi nasciamo e che dobbiamo lasciare in questa Terra, a questo punto non ci appartiene più, perché siamo passati in una dimensione diversa. Diciamo che le dimensioni che esistono sono solo aspetti della stessa realtà, ma vengono percepite naturalmente in maniera fortemente diversa. Essere, diciamo, concepire il proprio corpo come tale, essere nel proprio corpo, non è una cosa congenita dentro di noi. Noi impariamo questa cosa intorno ai 4-5 anni. Non c'è possibilità di farlo, anche davanti allo specchio, un bambino ha difficoltà a identificarsi in se stesso. Anche quando tu lo dipingi, sino a quando ha 3 anni, 3 anni e mezzo, non ce la fa a avere quella coscienza corporea che solo verso 4 anni e mezzo riconosce. E da quel momento abbiamo questo corpo, in qualche modo nasciamo in quel momento come corpo e ce lo portiamo sin quando lo dobbiamo lasciare in questo oscuro pianeta, una cosa introvabile, introvabile. Ne siamo tanto fieri, ma veramente è impossibile trovarlo. Già trovare il nostro Sole è una cosa incredibile. Siamo un sistema unico in cui tutte le stelle compagne del Sole sono scappate. Trovarci veramente è un terno all'otto. Ci troviamo in mezzo a due braccia spirali della galassia, in un luogo assolutamente improbabile. Siamo soli, in poche parole, stiamo navigando a una velocità folle, 2 milioni di chilometri l'ora, è incredibile, ma siamo adesso in questo momento, stiamo navigando 2 milioni di chilometri l'ora intorno alla galassia, siamo assolutamente soli e il nostro cortile di casa è una stella, anzi un sistema di 3 stelle, di tre nane rosse, che sono l'Alfa e la Beta Centauri, la Proxima Centauri, che sono nel cortile di casa, distando 4,3 anni luce. L'astronave più veloce che abbiamo, la New Horizon, viaggia a una velocità folle, con la spinta gravitazionale a circa 70.000 km l'ora. Arriverebbe sull'Alfa Centauri fra 75.000 anni, perciò abbiamo misure che non ci appartengono. A quel punto noi ci dissolviamo in questo che si chiama erroneamente etere, perché era ritenuto esistere, no? L'etere, ma non è che esista l'etere. Niente esiste, capito? Esiste solo lo spazio infinito, questo sì. Poi si può chiamare etere, è un nome che di antica origine greca e significa un luogo celeste. La parola stessa cimiterio, deriva il luogo delle anime libere, vuol dire. Per cui, addirittura perfino in tedesco si dice così. Sì, Freihof, il luogo delle anime libere. E questa risoluzione porta a perdere completamente e lasciare il proprio corpo su questa terra e diventare quello che siamo sempre stati, ma non abbiamo mai visto se non abbiamo praticato le tecniche di visualizzazione tantrica, e cioè restiamo un corpo sottile, composto da chakra, composto da canali, composto da gocce essenziali, in cui esiste appunto questo corpo sottile e anche alcune strutture sottilissime. È un luogo che esiste, però puramente energetico, appartiene in qualche modo al nostro sistema, ma non fa parte del corpo. Non è la stessa cosa del corpo, anche se mentre siamo presenti in questo mondo, in qualche modo è associato al nostro corpo, sostiene il nostro corpo, condiziona il nostro corpo, ma è qualcosa di estremamente diverso. È un sistema di un'infinità di canali, si dice 72.000, ma ovviamente è un numero per dire tantissimi canali, però di cui tre sono i principali, Uno è il canale centrale, Sabuma, il canale che si chiama in sanscrito Lavadutti, e i canali laterali che in sanscrito si chiamano Nadi, ma in tibetano si chiama Roma e Chioma, che significa nient'altro che il canale di destra e il canale di sinistra, che sono attraversati da energie sottili, energie che rappresentano la possibilità di raggiungere l'illuminazione, perciò hanno il nome di Bodhicitta, che significa mente dell'illuminazione, ma veramente citta in sanscrito antico non è la mente come la intendiamo noi, ma è la mente del cuore, la mente del cuore. Queste gocce di Bodhicitta circolano nei canali e sono una rossa e una bianca, e sono, diciamo, lo dico in tono scherzoso, al contrario dei nostri partiti politici, cioè la sinistra sta a destra e la destra sta a sinistra. Circolano e si miscelano in un processo assolutamente importante, spinto dai venti karmici, i famosi Lun, e hanno, diciamo, poi si trasformano nelle gocce essenziali, a cui poi si arriva nel processo ulteriore di raffinazione alchimica a formare il Tilei indistruttibile, con il quale veramente a livello del chakra del cuore lasciamo definitivamente questo mondo per superare l'orizzonte degli eventi, l'orizzonte degli accadimenti, questo mondo nel quale noi siamo, insomma, questo mondo nel quale siamo, e passare in un'altra dimensione. Questo è quanto. Ho cercato di renderlo il più semplice possibile. Per gli insegnamenti del dottor Nida, Giovanni dirà qualche cosa in più. Passa, avvicinati qua e parla a voce alta.
Oh, perché questa pratica è anche comune. Vabbè, ringrazio il maestro che ci ha dato un'introduzione così abbastanza buona di questa pratica. E perché nelle pratiche, per chi è abituato o conosce leggermente la pratica di Kala Chakra o le altre pratiche di Anuttara dello Yoga Tantra Supremo, proprio nella pratica dello Anuttara Yoga Tantra, in ogni sadhana della pratica di Anuttara Yoga Tantra vi è la dissoluzione del corpo della divinità, e la si pratica, ma è in quello stadio che non è il Kirin ma è il Zogrin, nello stadio di pratica di generazione.
Sì. Perché sono due, generazione e perfezionamento.
Generazione e perfezionamento, sì. Perché ringrazio ancora una volta il maestro di questa chiara introduzione? Perché? Perché adesso torniamo molto più indietro, torniamo indietro nel XII secolo, monastero di Kyalu, centro Tibet. C'era un famoso maestro, un saggio maestro, che si chiamava Bhutton Rinchen Trungpa, o per chi è più comune con l'altro nome, Bhutton Tamjen Khyentse Rinpoche, che è un maestro di Kala Chakra. Allora, gli esercizi di Nechan sono 21. Io direi, iniziamo con i primi 11, vediamo come vanno e poi, in caso, parliamo ancora di più. Perché, come dice il dottor Nida, fare Nechan, ma non fare turco, fare gli esercizi di yoga più rigido, senza fare Nechan, non è buono. canale va storto, tutto va storto. Il Nejal, come è arrivato al dottor Nida? È arrivato via questo famoso maestro dell'Amdo, Amdo Gyalpe Power Chokyi Lodro, un grande monaco buddista che stava per morire e ha cercato qualcuno del lignaggio che poteva riprendere questo testo di Nejal. Sono 21 esercizi, li passiamo. I primi 11 li facciamo adesso. Recupero il mio cuscino e il testo. E per gli esercizi facciamo così. Li faccio prima una volta io e vi spiego per
ecco, cosa. Ascolta Giovanni, falli piano piano, sì. Perché se tu li fai tutte le persone che questi esercizi non li conoscono. Eh?
Certo. Un passo, attenta un passo.
I primi sono semplici. Trovate tutto un posto comodo che vi riuscite a vedere bene. Perché? Allora, gli esercizi di yoga qua che stiamo praticando, prima bisogna trovare il corpo in posizione tranquilla. Vi lascio piazzare, intanto cerco il testo, ecco qua.
Mi raccomando piano Giovanni, che tu sei bravo ma sei troppo veloce.
Certo, allora, prima vi do alcune indicazioni generali su questo esercizio. Allora, uno, vedrete che eserciteremo il corpo. Lavoreremo con il corpo, perché è un automassaggio. Il secondo, lavoreremo con la voce, ma non è quella voce che tutti pensiamo, voce mantra, così, ma è la voce del respiro. Perché? Perché è fondamentale che quando si fa l'esercizio si trattiene l'aria nella pancia, si chiude anche il dietro e si fa il basso. Si mette dentro l'aria nella pancia. Ma prima lo faccio vedere. Allora, iniziamo col primo. Il primo è massaggiare prima l'orecchio destro, poi l'orecchio sinistro. Va bene. Allora, ogni esercizio c'è una parte tantrica di guarigione e una parte medica. Per la parte tantrica, questo esercizio pacifica il vento nei muscoli e nella pelle completa. Mentre la parte medica lavora i reni, dà stabilità alla spina dorsale, stabilizza la vescica, gli organi riproduttivi e cura la pelle. L'esercizio si fa così. Prima guardate che lo faccio io, poi lo facciamo insieme. Adesso ho fatto solo la versione da 7. 7 volte massaggiamo l'orecchio.
E lo fai in kumbhaka?
In kumbhaka, in apnea. Okay. In apnea.
Si inspira, apnea e si massaggia.
Si inspira, si massaggia, si fa bene e si massaggia.
7 volte l'orecchio,
7 volte l'orecchio, 7 volte l'altro.
Alternati o no?
Alternati.
Senso orario attivare
uguale. Uguale. Ma ad esempio, meglio partire dall'orecchio in alto, da qua, e scendere verso il basso. Ricordate che l'orecchio, nel Tibetana, è il fiore dei vostri reni. Dice come stanno i reni. Ok, proviamo? Lo tengo io. Lo tengo io, che riesco meglio. Passo, sai, inspiriamo, partiamo. L'altro? Ok, adesso mollo la posizione, faccio un giro e voi fate. Metto nei giallo.
Metto primo nei giallo.
Questo è il primo esercizio. Io passo a controllare.
Si parte.
Facciamo?
In?
Bravissimo. Chi lascia cadere il braccio può anche questo, sostenerlo con l'altro mano.
Beh, sei molto, molto bravo.
All'estremità verrà poi, ne verrà uno, è il ventunesimo, verrà il ventunesimo, sarà i venti sono corpo diverso e il ventunesimo è rifaremo poi tutti gli esercizi in uno, in un respiro,
Ci si allena così, sì, e questo è giusto, è preservare l'ansia e
allora, ragazzi, il prossimo, il secondo esercizio di Vegan. Il secondo esercizio di Vegan fa molto bene a molti nel gruppo qua, questo che tanti portano gli occhiali. Perché? Com'è? Aprire gli occhi, sostenere il petto perché sennò non riesco a farlo, e guardare nelle quattro direzioni, ma solo la pupilla, senza girare la testa.
Le quattro direzioni cosa sono? Sopra,
sotto, destra e sinistra. Allora, cura gli occhi e bilancio la lacrimazione, secondo la parte tantrica. Cura il fegato, la gallbladder,
il
vescica biliare, pancreas e la bile. Lo faccio vedere io una volta?
Indifferente.
Sempre in cubacca e sette, di solito sette.
Sette
o multipli di sette, sì. Tutti questi esercizi o sette o multipli di sette.
Solo una volta, uno
sguardo
su, uno
sguardo su. Sì, sì. Un giro e uno. Un giro e uno.
Per il kumbhaka è molto, molto fondamentale.
Un giro, una respirazione. Questo è il secondo esercizio di Vienna.
Scusa Giovanni,
Poi un
e quello è un ciclo.
Sì.
7 o multiplo di 7.
Grazie.
Come si vuole, dottorina dice anche che se alcuni come me, ci sono tanti che non riusciranno a farlo, potete dire farlo con un occhio prima, l'altro occhio tieni su mano o fai con l'altro occhio. Per chi ha problemi di coordinazione con gli occhi si può fare anche a un altro. Si può fare singolarmente, anche se senti un giorno che un occhio più bisogno che l'altro, lo fai su un problema. Allora, il terzo dei gianti, il più bello dei miei, uno dei più belli dei gianti, cioè. Ma, no, il terzo e il quarto, per favore, non mettete a ridere perché fanno veramente ridere. Allora, no, il preventivo. Allora, questo è massaggia e pull, tira la cima del naso. Allora, cura i dolori dell'intestino, allora, secondo la pratica tantrica, e poi, secondo la pratica medica, bilancia polmoni, colon, flemma e umore e il vento, i due umori, flemma e vento. E si fa così, questo qua si fa. Se qualcuno ha le mani fredde, prima di farlo questo esercizio, tre volte clapping, poi massaggiare, apnea e così. Questo libero, sai, questo aiuta se c'è sinusiti o quelle cose lì. Tira il naso dipende quante volte si vuole. Più parte più importante il massaggiare nel naso è in cima qui, dove attacchi gli occhi e giù su proprio le due alette qua. Aiuta molto per raffreddore, come vi si resiste, o. Ah. Il prossimo è uno. Benissimo. Con questa parte della mano facciamo con il hole.
Ascolta, si fa sempre in cuba.
Sempre tumbata, tutti si fanno tutti in tumbata. Aspetto, brava chi è stato bene, chi se vuole freddo. Libera da così te, così ti risultato qua di passaggio. Scendi. Parti dal lato alto, scendi verso il lato basso.
A farlo l'esercizio, lo fate più forte, più strong.
il prossimo sarà un esercizio che piace a tutti, perché piace anche a me, lo so, Nita. Tutti lo facciamo, perché è un esercizio che a questo mondo abbiamo tanto bisogno. Cura di brain disorder. Cura di disordini mentali, cura del cuore, l'intestino, i blocchi emozionali come tristezza, depressione, mancanza di memoria e bilanciamento. Com'è? È così, in apnea. La lingua delle quattro lezioni in apnea e poi si espira.
Quattro lezioni?
Sette volte quattro lezioni.
Su,
giù, testa sinistra.
Ma così a non ci può fare
la lingua? Via.
Ma deve toccare i lati laterali della bocca.
Bocca per la
E se dopo siete ancora dei cattivo amore.
Ma per ogni giro ripetiamo.
Si fa un giro nel fatto di azioni, un giro a bere, si espira e questo è un giro.
Questo ti fa sapere.
Giovanni non l'ha detto, ma serve anche per trovare il fidanzato.
Siamo al quarto di allora cura di disordini mentali secondo il carcere. Vedete, perché cura di disordini mentali, che fa felice. Il tribunale lo chiama esercizio della mente felice. Chi lo fa? Poi cura disordini di cuore, piccolo intestino, blocchi emozionali, tristezza, depressione, mancanza di memoria e bilancio d'umore.
Perché la mancanza di memoria?
Perché? Bella domanda, corretta. Perché? Perché la cima della lingua, la cima di metallo, punto di memoria.
Il punto centrale della lingua appartiene, secondo la dottrina antica, al cuore. Tant'è vero che se si fa la glossoscopia, cioè si fa la visione della lingua, la punta del cuore, quando si ha un'alterazione emozionale, si vede che la punta della lingua è profondamente arrossata, ma quello che più conta è che dalla forza delle emozioni dipende la forza della memoria. Basta non essere interessati a una cosa e la memoria non funziona.
Prossimo mi rilego perché adesso i prossimi due o tre posso stare seduto, sono molto semplici. Allora, il quinto è semplice, sempre in cubana. Ve lo faccio vedere. Sempre in apnea.
questo è uno.
Ripeti, per favore.
Sì. Dillo
anche la parola, Giovanni.
Ah, muove la testa fino che il mento tocca qua, lo sterno e va dietro. Attenzione che non è andato più dietro perché proprio c'è il caso.
Sette,
no, sette. Una combata, un esercizio. Un'altra combata, due. Per sette o multipli. Tanto se lo faccio vi dico per cosa serve. Bilancia i sanguinamenti addominali, le perdite di sangue nell'addome, stomaco e energia della bilancia. Secondo la medicina, bilancia il vento che sostiene la vita, cura mal di testa, migrana.
Emicrania,
dà memoria, libera la mente e rilassa gli organi interni.
Occhi aperti?
Quello dipende come sei abituato. Si può fare con occhi aperti o occhi chiusi.
Quante volte?
Sette, ma una respirazione, un movimento. Un'altra risposta, sette o ma iniziare con sette, poi la settimana dopo c'è quell'esercizio. Funziona? Andare bene qua davanti, questo è un punto molto importante, se ce la si fa. Allora, il prossimo è un esercizio, attenzione, fa molto bene per chi, come si chiama, ha sempre bopperene, non ho mal di testa, si sente sempre un po', le mosche, le mosche della testa, allora, è così, se così scaldano le mani, se ho solo già calde, questa pratica non si fa, poi così. Prima con uno, sempre scadendo. E poi con l'altra. Bene dietro, dove ti affrontare la nata. E questo aiuta anche rigidezza delle braccia, in estensione e in contrazione, calma tutti i mente, calma tutti i venti, lavora la mente, anche il sovrappensiero, aiuta il respiro e stimola la circolazione. I capitani dicono fare l'esercizio fino che caldo è buono. Perché? Perché tutti questi 11 sono preliminari anche per tumori occa. Questo fare 21 mesi sempre. E poi andare in corso da tumore che c'è più bello.
Passo, me lo fate una volta così vedo se grattate punto giusto. Punto giusto,
migliorerà. Si può usare o questo paracamero, o se piace più anche qua sotto. No, solo fate vedere proprio in cima, dove c'è la fontanella? Benissimo. Non siete caldo adesso? Non siete vento? Non si sente? Non si sente? Non si sente? Non si
Cosa chiedo, qual è?
L'ultima, rilascia le tensioni, muscolari del corpo a livello occipitale, ma massaggiando col pollice qua sotto c'è anche proprio uno dei quattro cancelli esterni della medicina tibetana, che sono l'altro è l'equivalente che andiamo a massaggiare adesso, e gli altri due li abbiamo già massaggiati con l'altro esercizio di Nichan, quello delle orecchie, qua sopra. Quando abbiamo massaggiato le orecchie siamo arrivati fino qua a massaggiare bene. Questi altri sono gli altri due, che sono i quattro, che sono terra, acqua, fuoco e aria.
Il fuoco dove sta? A destra?
A destra. E aria. Sono così, i quattro cancelli, che appoggiano il cancello centrale, che è quello che abbiamo massaggiato prima con la mano così, che è quello dello spazio, del Nampa. Di questa parola che noi medici di antichità ci piace più tradurre a Nampa, perché spazio non dice mai niente. Ma meglio chiamarlo Nampa, perché spazio cos'è? Non è né niente, né nessuno. Allora, il prossimo è usare il head, questo, proprio il centro del palmo, per massaggiare dove pensate? Tra i due elbow, proprio qui.
Così.
Tra le due sopracciglia. Il terzo occhio, la piede. Questo si può anche, chi riesce può fare come sempre. Subito 7, poi un'altra serie di 7.
Ma con la destra e con la sinistra è lo stesso.
Puoi fare, aspetta, buona domanda Mario, si può fare 7 con destra, 7 con la sinistra. Dritto, sempre dritto, così, così. Allora, adesso vi dico per cosa serve.
Ah, su e giù, non è rotta attorno.
No, su e giù, così, proprio su.
Su e giù.
Okay. E giù. Perché su e giù? Perché aiutiamo, finiamo, questo va con, si connette col giù, col tre,
quello del naso,
si connette con quello del naso, finiamo il canale della sinusite, questi sono altri esercizi molto buoni, per sinusite sono due e questo, raffreddore, questo aiuta il secondo medicina tantrica, cura i problemi di ossa. Lavori qua, stimoli l'osso a lavorare, perché vanno in parte dove l'osso è vicino. Allora, secondo me di fare, rilassa, chi calma e stabilizza la mente, cura problemi o paure emozionali, e cura l'umore lento. Vento, lung, la parte alta, quindi l'esercizio la parte alta cura sempre per lung, poi andiamo tipo, più basso ancora andiamo a peche. Oh, il prossimo, sì, lo facciamo, certo, vi faccio vedere, però. Guardate un attimo, ve lo faccio una volta a mia normale rapidità. Questa è la mia normale rapidità. Ecco, anche quando si espira dopo l'esercizio, sempre ricordarsi questo fuori, butti fuori tutta questa energia che stai espellendo grazie al fatto yoga Nijang.
Dopo questo,
dopo tutti? Bella espirazione, bella con la bocca. Con la bocca, fate che io passo a vedere il yoga Nijang, no? Vediamo bene questo. Sentite caldo? Molto caldo, sentite? Sta lasciando un po' di tumo? Questa parte di tumo?
Quindi dipende un po' anche da...
Allora,
mi risiedo, il prossimo dovrà avere un po' la introduzione, perché questo qua dipende un attimo un po', perché è ruotare la testa in un cerchio, e questo qua si fa tre, cambia un po' il sistema. Sì, tre in senso orario e tre in senso
tre giri.
Circonvolazione. Una apnea. Tre giri. E questo su fino a sette. E questo è uno che il limite dei sette è fisso, non più di sette. Non 108 o 14 o 21. Sette, questo rimane sette perché. È quello che se lo faccio troppo ti manda anche
confusione. Allora, cura i problemi, tu cosa? Denti.
Tu sì.
Tutti.
Denti.
Nove i denti. Tu problems. Ash. Each. Poi rinforza gli organi di sensi, anti mal di testa. E vertigini e increscia la memoria. Pagina 9
in alto. Non ho capito
l'ultimo. Increscia la memoria.
Oh, grazie. Mi aspettavo a me.
È così. Guardate bene anche la velocità che lo faccio. Guardate prima una volta. Espiro sempre dopo, se la prima volta parliamo, se la seconda volta parliamo.
In apnea.
In apnea.
La ruota completamente.
Ha una rigidità che non ce la fa. Non c'è vita.
Però
qualcuno
chi può farlo può. Scusi.
Giro questo, perfetto.
Quanti giri della porta e quanti?
Tre.
Se guarda non ti lo leggi, c'è il video. Per ogni respiro su fino a sette. Anche più l'aglio. Ricordate che Neta è meditazione, stiamo meditando. Questa è una meditazione. Una pratica meditativa. Ora ci usiamo per riposare. Non ho dato tanto studio per riposare, perché non ho usato questi esercizi dai monaci. Una pratica di meditazione. Perché? Stiamo lavorando il nostro respiro e il nostro mantra. Stiamo allenando il nostro corpo per il nostro animo, la mente. La mente, quello che lo spiego per un'altra volta, deve essere focalizzata su, su un canale, il canale.
Sì?
3, 3, 6, 3, 3, 6.
Ehi?
Sì.
Sono una volta. Sono una volta. Tre e più.
Sette
volte.
Sette.
Per sette volte. Sì, ma no, in uno lo fai, no? Tre giri, una parte, tre giri sull'altro lato, e spiri, e quello è uno.
Per sette volte. Ok, ragazzi, arriviamo al decimo. Il decimo è un esercizio che a chi è piaciuto il Tiger Vomiting, che vi ho fatto vedere l'altro giorno, è il Tiger Vomiting senza senza le mani sugli organi sanguigni, perché le mani le usiamo per massaggiare qualcosa. Cosa? Le spalle. Mani unite davanti, in apnea, massaggiamo le spalle. Cerchio anche si può fare così, se piace, ten, shuk, squatte e una carica. E tutto ciò in apnea. E quello. E vedete? Siamo scesi già, alle spalle.
Si fa sette come?
Sette, allora, così sono. No, vi faccio vedere, quello che faccio io adesso è un 1. Massaggiare col braccio così, se viene più comodo, così. Si può fare come si vuole, poi il rilascio può succedere, o con le mani unite, che si rilasciano qua, o rilasci con le mani ancora unite. Allora, cura problemi di cuore. Rilascia la, come si chiama? La tensione delle spalle, buona per problemi di lung, polmoni, rilascia il diaframma, rilascia le tensioni e rilascia, e questo è stato provato a un corso di Neja con Nida, perché c'era un amico che l'aveva, rilascia se quando si soffre di singhiozzo.
Come?
Soffre di
singhiozzo.
Massaggio sulle spalle.
Fatto, intanto provate, io lo faccio anch'io, così vedete, meglio, proprio bene, andate a prendere proprio tutta la scapola, se si fa, perfetto, perfetto. Il rilascio può essere, o come ho detto prima, o così, a mani unite, o quando si è fatto il massaggio, se... Com'è?
Ma...
si può anche fare per chi vuole due mani, una spalla e poi due mani sulla l'altra spalla. E per girare sempre le due spalle.
11.5.
Arriviamo al undicesimo, l'ultimo per questa prima sessione. Allora, l'undicesimo, non spaventatevi, date quegli esercizi di me già un po'. Prima vi dico per cosa serve. Allora, cura anche problemi di occhi, cura polmoni, fegato, vescica biliare, reni nella destra, nella parte sinistra invece aiuta il cuore, fegato e reni. E com'è? Semplice. Incrociamo le mani avanti, ma andiamo qua sotto. Sotto la sedia. In apnea. Massaggio.
La fila sempre o anche il seno?
No, il seno è dopo. Seno è il 12.
Quindi le ascelle.
Le ascelle. Il 12 è proprio il seno.
per i piedi, ma quello che
Giovanni, il pollice va qua dove c'è
il pollice, la mano così però. Il pollice va
perché qua ci sono dei punti del polmone.
Il polmone va qua, ma qua c'è anche un punto di danno, che è il punto di punto di rene, due punti di box di rene, così può, questo si può fare, guardate, si può massaggiare o così o shaking, anche solo shaking, scuotere fa anche molto bene perché rilassa molto di più la muscolatura profonda. Potete pensare che nel XV secolo un collegio di 50-60 monaci che appunto Drinco ha insegnato queste tecniche di guarigione di Dana. Erano pochi monaci in Tibet che le sapevano e dovevano anche mantenerle, come si chiama? Passarle solo tramandarle, ma solo perché orale in un linguaggio completo. E poi era l'altro Buddha Rinpoche che lui le ha trascritte in un grande libro. Il dottor Rinpoche ce l'ha a Roma, è un massone così originale tibetano. Io ho avuto il problema di leggerlo, così chiama, ho avuto il problema, molto piacere con lui di un passato, di rivederlo tutto. È originale di Chan, è proprio la coppia, una delle coppie più belle di questo, nei Dante, che c'è, in Neostante. Ok, siamo alle 11. E cioè rilasciare, come si fa con Neidam per rilasciare, dopo aver fatto, tra questi 11 se ne può scegliere uno, e praticarlo mattina a digiuno, meglio se praticare digiuno, o sera, tardi, anche male, sì, quando si è in spiaggia, prima di andare a casa, il giorno che c'è il mare, prima di andare via, con il rumore del mare dietro, nel fare legge anche bello. Come si fa a rilasciare la legge? Cosa si fa? Si fa l'esercizio più bello, è questo. Guardate, questo dovete guardarlo prima di farlo.
Questo è il 21esimo.
No,
è per rilassare
dopo l'undicesimo o dopo l'esercizio di Nechan giornaliero che si sceglie. Si ispira, prima guardate. Oh. Anche vedere come si chiama, un dottor Nita ha detto scorpioni, come si chiama, serpenti, fumo nero, emozioni che escono, fumo nero, anche animali pericolosi o altre cose pericolose,
e questo sempre sette volte,
questo tre volte come puoi dire. Perfetto, pausa.